La scorsa estate Inter e Lazio hanno cambiato allenatore e c'era molta curiosità di vederle giocare. Rispetto a Conte, da Inzaghi ci si aspettava qualche cambiamento, ma non troppi, e così di fatto è stato. Da Sarri invece ci si aspettava dei cambiamenti drastici nel gioco, e così ha provato a fare, anche se finora con risultati tutt'altro che esaltanti. Oggi qui con me per parlare dell'inizio di stagione di queste due squadre, e non solo, ci sono Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti. Sono stranamente carico, facciamo però la svelta perché devo andare a vedere l'ispettore Coliantro, la nuova serie.
Ogni volta ne tiri fuori una peggio di prima.
No, è la quarta serie e sono un grande fan dell'ispettore Coliantro.
Dai, allora, visto che sei carico, partiamo subito. Partiamo dall'Inter, che ha fatto 17 punti nelle prime 7 giornate con 5 vittorie e 2 pareggi. In Champions sta andando nettamente meno bene, visto che ha un punto dopo due partite. Guardando i non penalty expected goals creati secondo i dati di Statsbomb, l'Inter è prima in Serie A per appunto questo dato, con 2,01, quindi un dato molto molto alto, però ne concede più, molti più rispetto alla seconda metà dello scorso campionato, in cui l'Inter, come avevamo detto più e più volte, si difendeva benissimo e concedeva pochissimo agli avversari. Per la precisione, ora ne concede 1,13 in media a partita. Allora, come dicevo prima nell'introduzione, alcuni aspetti sono cambiati poco, mentre altri sono cambiati tanto, quindi lascio partire, decidere voi da dove partire.
Io partirei con la continuità che c'è stata, perché alla fine l'impianto di base, il 3-5, è stato mantenuto. Alcuni meccanismi di gioco, come il contributo dei due braccetti, penso a Skriniar, Bastoni o Di Marco nella recente gara contro l'Atalanta, il loro contributo in zone interne, queste dinamiche sono rimaste nel gioco dell'Inter. Ho detto 3-5 perché appunto davanti c'è stato, diciamo, il vero principale cambiamento, perché se prima l'Inter giocava con due punte in orizzontale, adesso l'idea è per lo più di giocare con 1+1, quindi un attaccante, nel caso di Dzeko, qualora giochi con Lautaro, oppure come abbiamo visto nelle primissime giornate, Sensi alle spalle di Dzeko, insomma uno dei due riferimenti avanzati che tende ad abbassarsi sulla tre quarti per ricevere palla dai difensori da Brozovic e dialogare e far salire la squadra. E poi in alternativa si cercano le corsie esterne con i due esterni in centrocampo, i due quindi, insomma, sempre molto alti e molto larghi. Inzaghi, come era prevedibile, ha cercato di cambiare un po' la manovra dell'Inter e rendere il gioco un po' più associativo per vie centrali, mentre con Conte eravamo abituati a vedere la manovra svilupparsi molto, soprattutto sul lato destro. Adesso è per lo più il lato sinistro, quello forte dell'Inter, il lato dove si sviluppa di più il gioco. Dzeko ha preso il posto di Lukaku in termini di attaccante che fa salire la squadra, che aiuta la squadra, insomma, ad arrivare in maniera costante nella tre quarti. E abbiamo visto anche dal centrocampo una maggiore fluidità, i giocatori occupano di più le zone interne del campo, mentre con Conte tendevano molto a defilarsi con le solite rotazioni per far entrare dentro il campo magari Hakimi o Perisic a sinistra. In generale, appunto, è un'Inter più fluida, che come hai detto te sta creando di più. A livello difensivo sta soffrendo di più, non tanto secondo me a livello di difesa posizionale, quanto più nelle fasi in cui magari prova a pressare alto, che non sono tantissime, però comunque in questi aspetti si vede che c'è ancora da lavorare. Penso per esempio alla gara con lo Shakhtar, in cui più volte la squadra di De Zerbi è riuscita a trovare un uomo libero alle spalle della linea di pressione dell'Inter, e quindi bisogna, ecco, vedere come proseguirà da questo punto di vista il lavoro di Inzaghi, se riuscirà a correggere e sistemare questi aspetti. In generale però è una squadra molto competitiva, che ha anche una grande forza mentale secondo me, perché finora è imbattuta in campionato, è riuscito comunque a reagire alla grande in momenti di difficoltà contro squadre ostiche, penso alla trasferta a Firenze, ma anche al secondo tempo contro l'Atalanta, in cui a un certo punto ha rischiato addirittura di andare sotto di due gol.
Col Verona,
da questo
anche.
Punto di vista, col Verona soprattutto. Da questo punto di vista, ecco, una squadra che ad oggi secondo me si può tranquillamente giocare lo scudetto.
Sono d'accordo sul giudizio che possa lottare per lo scudetto, è sicuramente tra le prime, diciamo, tre favorite, poi uno la può mettere prima, seconda, terza, insomma lì è anche un po' personale. Sicuramente la più grossa differenza secondo me riguarda quello che dicevi te sulle mezze ali, perché con Conte dovevano aprirsi di solito per liberare lo spazio per le tracce interne dai tre difensori o da Brozovic verso Lukaku. Ora invece le mezze ali hanno, diciamo, più libertà e devono fare dei movimenti meno schematici, e secondo me in questo Barella ne ha beneficiato, che ovviamente stava già facendo bene con Conte e si è cresciuto rispetto alle ultime stagioni col Cagliari e anche per merito di Conte. Però ora con Inzaghi mi sembra un giocatore che può fare più cose, e l'Inter ne sta poi beneficiando perché è un Barella molto più attivo negli ultimi 30 metri. La scorsa stagione in Serie A viaggiava a 1,46 passaggi chiave, cioè tiri assistiti in media ogni 90 minuti, ora è a 2,42. Gli expected assist sono praticamente raddoppiati da 0,17 a 0,35, e anche i tiri sono aumentati da 1,12 a 1,67. Inoltre, se con Conte Barella giocava quasi sempre da mezzala destra, ora con Inzaghi in alcune situazioni lo mette anche mezzala sinistra, quando magari entra Vecino che gioca sulla destra, e Barella sta giocando bene anche lì. Nel secondo tempo con l'Atalanta stava giocando già bene prima a destra, ma poi passato a sinistra ha fatto vedere cose davvero impressionanti. Invece secondo me fa un po' meno bene quando gioca davanti alla difesa, perché Inzaghi, come faceva già la Lazio, toglie spesso il suo mediano, lo faceva con Leiva, lo sta facendo anche sorprendentemente con Brozovic. Però se con Leiva la scelta era giustificata dal fatto che comunque il brasiliano non era un giocatore che ti reggeva sempre i 90 minuti e aveva bisogno di riposarsi anche per dei problemi fisici, Brozovic ovviamente non ha quell'età lì, non ha quegli acciacchi lì, e quindi un po' mi sorprende che lo tolga così spesso, considerando anche l'importanza che Brozovic ha nel gioco dell'Inter, e considerando che magari non sta facendo benissimissimo, però quando Brozovic si accende e quando Brozovic gira, poi tutta l'Inter di conseguenza gira, e l'abbiamo visto soprattutto nella gara con la Fiorentina, dove nel primo tempo la Viola aveva incartato bene l'Inter con questo pressing alto, poi però nel secondo tempo un po' il ritmo era calato, un po' l'Inter aveva preso le misure e Brozovic era salito in cattedra, e poi i nerazzurri avevano dominato la ripresa rimontando la gara.
Ci tenevo a dire una cosa su Barella prima di passare la parola a Micke, che cioè, oltre ad essere cresciuto appunto in termini di concretezza, gli sta anche facendo bene questa maggiore responsabilità. Diciamo che era scontato, dopo la partenza di Lukaku e Hakimi, che lui sarebbe dovuto aumentare a livello di produzione offensiva, e da questo punto di vista lo sta facendo bene. Barella è sempre stato un giocatore, secondo me, con grande personalità, o comunque abbastanza personalità per rischiare la giocata cheat. Però al Cagliari, soprattutto quando giocava a trequartista, io ricordo un giocatore molto impreciso, molto frenetico con la palla, mentre invece sto vedendo un Barella molto più lucido nella gestione della palla e anche molto più pulito, più preciso nell'esecuzione. C'è una cosa, secondo me, in cui adesso è migliorato tantissimo, credo sia ormai uno dei migliori del nostro campionato, e cioè il cross, diciamo, dalla tre quarti, per lo più sul centro-destra, ma anche sul centro-sinistra, quando gioca appunto come mezzala sinistra, ed è un tipo di rifinitura su cui sta beneficiando maggiormente Lautaro, visto che ha segnato spesso diversi gol molto, molto belli in mezza rovesciata, penso a quello con la Samp, ma anche quello con l'Atalanta. E quindi da questo punto di vista Barella senz'altro è una nota più positiva per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter.
Io credo che il cambiamento più evidente dell'Inter, a parte, come diceva Charlie, la possibilità di utilizzare l'1-1 davanti con le due punte, i due attaccanti affilati, quindi soprattutto con l'opzione Correa dietro Lautaro e Dzeko, sia proprio l'utilizzo del centravanti di Dzeko. Anche l'anno scorso l'Inter utilizzava il centravanti per risalire il campo, ma centravanti che veniva utilizzato cercandolo direttamente nell'altra metà campo, quindi si spostava con un attacco diretto quasi subito, appena possibile, come dicevate voi, appena si svuotava il centro del campo, si cercava con una palla diretta per poi andare a giocare sulla seconda palla nell'altra metà campo. Invece quest'anno Dzeko entra molto in basso, si abbassa molto, partecipa alla fase di costruzione in alcuni casi, o comunque di secondo possesso, dando una mano nella propria metà campo o appena fuori la linea di metà campo, quindi appena entrato nella metà campo offensiva, per partecipare al palleggio della squadra. Tant'è vero che qui abbiamo questa immagine che ci ha prodotto French, che fa il paragone fra i tocchi di palla di Dzeko, del bosniaco, quest'anno rispetto alla scorsa stagione. Anche la scorsa stagione Dzeko veniva utilizzato ovviamente per risalire il campo dalla Roma. Attaccava poco la profondità, veniva ricercato con queste palle lunghe per andare a giocare sulla seconda palla, soprattutto per evitare alla squadra di Fonseca di subire il pressing offensivo, ultraoffensivo avversario. Stavolta invece, come si vede dai dati, Dzeko, ripeto, si abbassa molto, e questo vuol dire avere un elemento in più, fra l'altro un elemento in più dotato tecnicamente e fisicamente, che ti può aiutare a far risalire il campo palleggiando. Di contro c'è la questione relativa al fatto che comunque quando poi si attacca nell'altra metà campo, Dzeko deve fare 50-60 metri di campo. Ad oggi, basta vedere i dati realizzativi e anche quelli in termini di expected goals, il bosniaco non sta pagando questo extra sforzo. Bisognerà vedere se sul lungo periodo riuscirà a mantenere gli stessi numeri, le stesse cifre, oppure questo lavoro in più che gli viene richiesto alla fine gli costerà qualcosa dal punto di vista fisico. È chiaro che, come dicevate anche voi, a quel punto, un po' per la tendenza del gioco di Inzaghi, un po' per le caratteristiche dei giocatori, un po' per questo lavoro di Dzeko, soprattutto le mezzali devono cercare di entrare e di invadere l'area, soprattutto la tre quarti ancora di più, perché quando Dzeko la va a svuotare, se c'è possibilità, deve andare sicuramente a riempirla qualche altro giocatore.
Oltre dal punto di vista fisico, il dubbio su Dzeko secondo me è anche dal punto di vista mentale, perché comunque negli anni alla Roma c'erano dei periodi in cui sotto porta segnava, poi però magari c'erano due o tre gare in cui sbagliava gol facili e poi tra virgolette si deprimeva e per le seguenti 7-8 partite continuava a sbagliare gol facili. Ora sta durando, sta segnando, perché comunque è il capocannoniere della Serie A, 6 gol come dicevi te, poi sta segnando più degli expected goals. Il dubbio è quando inizierà a fare una partita o due partite con errori sotto porta, che gli auguriamo che non succeda, però è probabile che prima o poi succeda, bisognerà vedere cosa scatterà nella sua testa, se ecco, se poi si riprenderà da una cosa del genere oppure no. Un aspetto secondo me importantissimo di questa Inter che non abbiamo citato è il fatto che è una delle squadre più forti in Italia, se non la più forte in Italia, nei cross su palla inattiva. L'avevamo già accennato nella preview e anche questo inizio di stagione l'ha dimostrato, perché l'Inter ha due battitori fortissimi come Çalhanoğlu e Di Marco, che riescono a fare queste traiettorie su corner molto tese, molto precise al centro, e poi ci sono grandi saltatori, Skriniar su tutti, ma anche De Vrij, lo stesso Dzeko, Bastoni, eventualmente anche Perisic. Insomma, finora è un Inter che su palla inattiva ha fatto bene e continuerà, penso, a fare bene, e magari nelle partite in cui non riesce a sfondare contro difese basse, perché magari alcuni difetti che l'Inter ha strutturali non vengono risolti, queste palle inattive potrebbero essere un aspetto molto molto importante per sbloccare le partite. Invece un aspetto secondo me in cui devono assolutamente migliorare è la gestione dell'uscita da dietro contro il pressing alto, perché abbiamo visto sia contro il Verona nel primo tempo, sia contro la Samp a inizio partita, sia contro la Fiorentina nel primo tempo, che questa squadra quando viene pressata alto soffre molto molto, perde palloni, l'abbiamo visto per esempio nel gol che ha segnato il Verona con Ilic, con quel passaggio sbagliato di Handanovic, e questo è un peggioramento rispetto all'anno scorso, dove l'Inter era probabilmente la migliore squadra in Italia nell'uscire da dietro, e infatti contro il pressing alto la squadra di Conte ci sguazzava e riusciva quasi sempre a deluderlo per poi ribaltare il campo per le giocate e le conduzioni di Lukaku, Hakimi e compagnia.
A proposito di singoli, l'hai appena citato, però Handanovic purtroppo, come avevi anche detto nella preview, diciamo che ha continuato a avere un rendimento in negativo, perché i suoi errori senz'altro in questo inizio di stagione hanno inciso anche sui risultati dell'Inter, o parzialmente. Senz'altro c'è stata la gara positiva contro la Fiorentina nel primo tempo, in cui diciamo se l'Inter non si è ritrovata in svantaggio di 2-3 gol dopo la prima mezz'ora è senz'altro per merito suo, ma ecco, in generale lo sloveno sta confermando quel calo di forma che un po' si temeva da lui. Questo purtroppo rischia di essere un handicap per la squadra,
Anche col
sia
Sassuolo,
appunto.
scusa, ha giocato abbastanza bene. Oltre che con la Fiorentina, in cui ovviamente, come hai detto te, è stato fondamentale.
E appunto le difficoltà che ha, non tanto magari a livello di parate, dove vabbè, già da qualche anno che mostra dei limiti in quello, però anche nella gestione dei primi possessi, come abbiamo visto in occasione dell'errore che ha fatto contro il Verona. Poi a livello di altri singoli, ci tenevo a citare il rendimento di Skriniar, che secondo me è stato comunque fin qui uno dei giocatori più solidi della squadra, probabilmente il migliore centrale dell'Inter per rendimento in questo inizio di stagione. E poi a questo proposito volevo chiedere a voi cosa ne pensate, insomma, delle prestazioni di due nuovi arrivi, cioè Çalhanoğlu e Dumfries. Ovviamente Çalhanoğlu ha giocato molto di più rispetto a Dumfries.
Come dicevo prima, Çalhanoğlu molto bene sui calci piazzati, poi però a livello di gioco, secondo me all'Inter servirebbe qualcosa di più. No, io non avevo grandi aspettative su di lui, cioè pensavo che facesse bene appunto nel battere i corner, magari anche nel calciare qualche punizione diretta, però a livello di gioco all'Inter servirebbe una mezzala che quando l'Inter viene pressata alta si abbassi di più e dia una mano a Brozovic ai tre centrali ad uscire, come faceva Eriksen l'anno scorso, e Çalhanoğlu questo no, non l'ha fatto. La gara col Verona, secondo me, da questo punto di vista è l'esempio perfetto. E poi nella gestione delle transizioni arriva in alcune situazioni in buone posizioni, però poi non è sempre stato preciso al tiro. Per esempio, mi ricordo un tiro sbagliato da ottima posizione contro la Samp, che se l'avesse segnato l'Inter, magari quella gara lì l'avrebbe anche vinta. Su Dumfries, secondo me, abbiamo visto poco. Ha giocato molto bene col Bologna, dove ha avuto campo per attaccare. Però, ecco, un giocatore che a livello tecnico, secondo me, non è eccezionale. Insomma, si sapeva che era un downgrade rispetto ad Hakimi. Forse in confronto a Darmian è un po' meno solido dietro, però forse ti dà qualcosina in più nell'allungo, quindi nelle gare in cui devi ripartire può dare qualcosina in più. Però, ecco, non li vedo su chissà che livelli diversi.
Ma sì, Dumfries si è visto troppo poco, si sapeva che non è un tipo di giocatore come Hakimi. Hakimi era il piano B di Conte, soprattutto nella prima parte della stagione, perché comunque quando c'erano situazioni di intasamento in altre zone del campo si dava la palla ad Hakimi che 9 volte su 10 l'uno contro uno lo vinceva e ti creava spazio da quella parte, a destra. Però ha giocato troppo poco per dare una valutazione. Comunque il gioco, come dicevate, dell'Inter ora è concentrato più nel centro e sul centro-sinistra, quindi magari non va nemmeno paragonato, al di là delle caratteristiche diverse, non si può nemmeno paragonare tatticamente il giocatore ad Hakimi, perché proprio i flussi di gioco sono un po' variati. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, secondo me era partito bene, però io aggiungo alle sue mancanze e anche quelle sulla tre quarti, cioè lui è un po' dovrebbe essere più protagonista sulla tre quarti in zona di rifinitura, invece a volte sembra più un riciclatore di palloni, ma non quel giocatore che, cioè che ti dà un giocatore ti dà una mano a riciclare il possesso, ma non quel giocatore che con un filtrante, con un passaggio chiave, con palle del genere poi ti mette in porta. Quindi secondo me dovrebbe anche alzare il livello delle sue prestazioni dalla tre quarti in poi, sulla tre quarti offensiva.
Prima di cambiare argomento, volevo anche chiedervi, magari chiedo a Mick, però anche Gab, se vuoi dimmi la tua, come giudicate, no, le prestazioni dell'Inter in Champions? Perché a livello di aspettative, un po' quello che io temevo è successo. Chiaramente meritava molto di più col Real, secondo me.
Sì, mi aspettavo qualcosa di più a livello di punti, però è vero che con il Real meritava qualcosa di più. Con lo Shakhtar è stata una partita pa particolare, perché alla fine lo Shakhtar si è difeso bene col possesso, quindi praticamente togliendo il possesso all'Inter, comunque facendo lunghe fasi di possesso anche lo Shakhtar, è riuscita a creare qualche difficoltà all'Inter. E poi tante volte, quando l'Inter provava ad andare a pressare in avanti, il palleggio dello Shakhtar riusciva a superare la prima pressione nerazzurra e questo creava dei problemi poi in campo aperto. Quindi mi aspettavo qualcosa di più a livello di risultati. Le aspettative erano maggiori anche perché comunque il girone non è impossibile, Certo, ora le due partite con lo Sheriff diventano fondamentali,
sì.
Perché l'Inter deve uscire con 6 punti da queste partite, e altrimenti rischia di compromettere per l'ennesima volta la qualificazione al turno successivo, cioè all'eliminazione diretta.
E lo Sheriff rischia di passare se fa qualche punto con l'Inter, il che sarebbe clamoroso alla faccia di chi dice che i gironi di Champions sono sempre scontati, cosa che in parte è vero, però non sempre. D'altronde, l'eliminazione dell'Inter dell'anno scorso è lì a dimostrarcelo. Aggiungo un'ultimissima cosa, poi passiamo alla Lazio, e cioè che se Skriniar, appunto, come diceva Charlie, sta facendo bene, per esempio a proposito del Champions contro il Real è stato nettamente il migliore in campo, gli altri due centrali, soprattutto De Vrij, stanno facendo secondo me un pochino meno bene, ecco, nulla di strapreoccupante, però ecco, un De Vrij che ho visto in difficoltà sia contro la Fiorentina che contro il Sassuolo, e anche un Bastoni che, non dico stia facendo male, però ecco, un passo indietro rispetto alla scorsa stagione, e a livello prettamente di fase di possesso palla, quando gioca Di Marco come braccetto al suo posto, secondo me l'Inter riesce ad essere più fluida, Di Marco è un giocatore più propenso ad andare in avanti, e per esempio appunto nella gara contro l'Atalanta la differenza tra i due si è vista in maniera netta, poi ovviamente Di Marco è un giocatore che dietro ha più difficoltà rispetto a Bastoni, anche solo per caratteristiche fisiche, visto che uno è ben più basso, quindi sulle palle alte, come normale che sia, può andare in difficoltà contro un certo tipo di avversari. Passiamo alla Lazio, che tra l'altro è la prossima avversaria dell'Inter in Serie A, e Lazio che in classifica non è messa benissimo, ma neanche disastrosa, ed essendo appena iniziata la stagione c'è tutto il tempo per recuperare. Però ci sono dei problemi che la vittoria nel derby di 2 weekend fa non può cancellare, infatti la scialba prestazione col Bologna nell'ultima giornata è lì a ricordarcelo. Sempre guardando i dati, sempre guardando gli expected goals di Statsbomb escludendo i rigori, la Lazio ha dei dati da metà classifica perché crea 1,2 non penalty expected goals in media ogni 90 minuti e ne subisce 1,32, quindi subisce più di quello che crea, il che sicuramente non è positivo. Cosa non va nella squadra di Sarri secondo voi?
Innanzitutto il lavoro di Sarri è all'inizio, e Sarri ha avuto delle difficoltà anche quando ha iniziato con il Napoli, quindi con il Napoli, con la Juve, poi lo sappiamo, forse l'unica delle ultime esperienze recenti, l'unica squadra che è partita bene con Sarri è stato il Chelsea, anche se poi c'è stata una sorta di crisi di rigetto esatto, a un certo punto, quindi ci vuole tempo, perché questa è una squadra che è stata, ora non voglio dilungarmi troppo se no prendo troppo tempo, ma comunque è una squadra che tatticamente è stata stravolta, è una squadra che era abituata a costruire dal basso per attirare la pressione avversaria, ma poi agire soprattutto in transizione, a volte anche con attacchi diretti immediati alla profondità, è una squadra abituata a difendere indietro, è una squadra abituata a difendere con una difesa a tre, ragionando soprattutto sulla posizione dell'avversario. Sarri vuole una squadra che difenda alta, con una difesa a zona pura, una squadra che riaggredisca immediatamente a palla persa, che crei i triangoli offensivi, e quindi un concetto di gioco completamente diverso, opposto direi. I problemi su cui deve lavorare, sta lavorando, sono tanti, e ne nomino alcuni, poi magari se me ne dimentico qualcuno provvederete voi. Intanto la difesa è ancora non ha assorbito questa transizione sulla difesa a 4, sulla linea a 4. Questa è una slide che ho fatto con uno screen che ho fatto con Videomatch di Six. Si vede il gol preso a Empoli, vedete la linea è molto stretta, troppo stretta, Lazzari stringe troppo e la palla poi viene spostata a sinistra e si subisce il gol, ma sia in questo gol subito che nel gol subito da contro lo Spezia, anche se poi ha vinto 6-1, c'è stato anche un problema a livello difensivo del centrocampo, perché spesso i tre centrocampisti sono sulla stessa linea, e soprattutto la mezzala di lato opposto non stringe, non fa la diagonale davanti alla difesa, e quindi con un passaggio verticale la squadra avversaria taglia tutto il centrocampo e costringe la difesa a rinculare e a difendere in campo grande, come direbbe Guardiola, quindi a rendere anche impossibile la riaggressione o la difesa in avanti, li costringe a scappare. Quindi anche da quel punto di vista non è solo colpa della linea difensiva, ma è colpa anche della mancata riaggressione o comunque a volte della disposizione del centrocampo. In fase offensiva poi ci sono problemi in costruzione, soprattutto per la qualità dei terzini, che non è grandissima in fase di palleggio, ma anche per l'uscita, perché in Leiva Sarri non ha il centrocampista alla Jorginho, deve uscire sfruttando Reina o sfruttando le mezzali, però spesso con le mezzali fa dei passaggi a muro e la palla non si smuove, non si guadagna campo. Quindi insomma, a questo si aggiunge l'ultima cosa, poi vi lascio la parola, come ha detto lo stesso Sarri, come si è visto nelle partite, che molti di questi giocatori, a cominciare da Luis Alberto, ma anche agli esterni, sono giocatori che amano ricevere la palla sui piedi, non aggredire lo spazio. E quindi la squadra fa fatica, soprattutto quando si trova a palleggiare nell'altra metà campo, quindi il campo è corto e bisogna cercare di avere giocatori che attacchino lo spazio, attacchino la linea, è difficile farlo perché questi sono giocatori che prediligono avere la palla sui piedi piuttosto che attaccare lo spazio.
Verissimo, a parte la punta e magari Milinkovic che si inserisce, la Lazio spesso ha l'area quasi vuota, quindi questo è un grosso problema. E nella gara col Bologna secondo me si è visto, con Murichi che con tutti i suoi limiti comunque sulle palle in area ci arrivava, poi è stato impreciso, per esempio quel colpo di testa che ha colpito la palla non tanto bene, senza metterla verso i pali, ma mandandola centrale, facile per Skorupski. La Lazio aveva quasi sempre solo lui in area, e questo è un problema e questo è un limite. Io però, ecco, credo che se difensivamente questi problemi ci stiano, no? Ed erano anche preventivabili, perché comunque appunto passavi da difendere con questo 5-3-2 molto basso a dover difendere con una linea alta e con questo 4-5-1 che si orienta a zona e guarda la palla e la linea deve pensare tutta da sola, e magari alcuni giocatori ci sta che abbiano delle difficoltà. Lazzari per esempio sta avendo grosse difficoltà difensivamente, per esempio nel gol che citavi prima contro l'Empoli lui si gira di schiena, è una cosa che non dovrebbero fare neanche in eccellenza, e ci sta che Acerbi abbia qualche difficoltà a difendere così in avanti. Insomma, ci stanno questi problemi a livello di possesso palla. Io mi aspettavo qualcosina in più, perché comunque i giocatori di qualità ci sono, ok? Ci sono dei limiti in Lucas Leiva o Cataldi, ci sono limiti nei terzini, perché Yusai come terzino sinistro ovviamente è limitatissimo, e Marusic quando gioca come terzino destro anche lì non ti dà tantissimo, e insomma la Lazio qualche problema in ampiezza ce l'ha se non è Felipe Anderson a ricevere in isolamento. Però ecco, con la qualità di Luis Alberto, Milinkovic, Immobile, le due ali, insomma, mi aspettavo qualcosina in più, e anche nell'uscita da dietro mi aspettavo qualcosina in più. Eppure la Lazio, quando viene pressata alta, come è successo nella gara col Milan e come è successo in quella col Torino, non riesce proprio ad uscire. Cioè, col Milan, nel primo tempo, col Milan che pressava alta, la Lazio è stata completamente schiacciata, e col Torino stessa cosa. Col Torino ogni tanto Luis Alberto si abbassava al fianco di Cataldi per ricevere palla, ma Pobega l'ha sovrastato fisicamente, gli ha tolto un paio di palloni, e poi il Toro da lì aveva le transizioni pericolose. Insomma, mi sarei aspettato di più da questo punto di vista. Invece, a parte qualche lampo qua e là, cioè la gara con lo Spezia in cui la Lazio ha giocato bene, e in parte il derby, o meglio, i primi 25 minuti del derby, il resto è stata una Lazio che a me ha deluso.
Derby, tra l'altro, costruito sull'attacco in transizione. In effetti è un
Sì.
po' ironica questa cosa che una squadra di Sarri faccia due gol in contropiede, o tre se vogliamo considerare anche il terzo, tre gol in contropiede circa a una squadra di Mourinho, e viceversa, che una squadra di Mourinho subisca gol in contropiede da una di Sarri. Io sono d'accordo con quello che avete detto voi. Alcune difficoltà erano sicuramente, diciamo, pronosticabili a livello difensivo soprattutto, però è chiaro che a livello offensivo si può senz'altro aspettarsi qualcosa in più. Mi sta deludendo soprattutto Luis Alberto, perché io mi aspettavo non mi aspettavo cose clamorose da subito, perché comunque, come ha detto Mick prima, sono giocatori che vogliono la palla sui piedi, quindi devono anche iniziare un po' a muoversi di più senza palla, a scambiarsi di posizione. Mi aspettavo potesse dare qualcosa in più a livello di uscita a palla, a livello di costruzione. Penso alla gara col Milan, per esempio, anche lì in situazioni in cui si abbassava per aiutare Leiva a far uscire la palla. Lui poi non riusciva con la giocata successiva magari a guadagnare campo. E va detto poi che anche i limiti dei terzini, Isai che non è un terzino bravo a spingere, ma anche Mandzukic che sicuramente rispetto all'Azzurri è molto meno bravo a spingere, che rimanevano bassi schiacciati, era una squadra molto molto piatta da questo punto di vista. Direi probabilmente forse l'unica nota positiva al momento, oltre a Immobile che il gol li sta facendo, è Milinkovic, perché mi sembra quello che a livello di dinamismo, qualità di contributo sta dando qualcosa in più a questa squadra. Anche Felipe Anderson fa abbastanza bene. Ecco, sul discorso degli esterni, Sarri magari vorrebbe larghi in ampiezza per cercare uno contro uno, però vedo anche situazioni molto confusionali, diciamo, col Milan, per esempio, Pedro e Felipe Anderson si scambiavano di posizione in continuazione. Diciamo che da questo punto di vista c'era anche poca chiarezza sui compiti dei due, ma anche col Bologna comunque l'ultima giornata era soprattutto Felipe Anderson da solo a prendersi iniziative sulla tre quarti felsine, quindi ecco, mi aspetto qualcosa in più. Credo che purtroppo questa squadra, i margini di crescita saranno limitati appunto a quanto riusciranno a crescere nell'unici titolare, perché a livello di panchina non ci possiamo aspettare granché. Cioè, lo scarto Immobile Muriqi credo sia oggettivamente il gap più ampio tra un giocatore titolare, una prima punta titolare in Serie A e la sua riserva.
Sì.
Quindi ecco, bisogna sperare che la squadra riesca a migliorare in questo aspetto e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.
Su Luis Alberto dico un dato, cioè che ovviamente il campione è ristretto perché la Serie A è appena iniziata, però appunto in campionato sta facendo 1,64 passaggi chiave in media di 90 minuti, ripeto, passaggi chiave secondo la definizione di Opta, cioè tiri assistiti, che è un numero per lui molto basso, perché Luis Alberto, da quando gioca in Serie A, è sempre tra i primissimi del campionato in questa classifica, viaggia sempre sopra i 2,5, ma spesso anche sopra i 3, invece per ora sta incidendo poco in rifinitura. Un altro aspetto che non abbiamo detto, ma che un po' sta pagando in negativo, soprattutto nelle ultime gare, è che la Lazio ha difficoltà a difendere sui corner, con la Roma ha subito diverse occasioni in questo aspetto, anche col Bologna ha subito il gol di Théâté proprio a calcio d'angolo con il centrale del Bologna che ha colpito palla sul secondo palo.
Se non sbaglio, è Isai l'uomo collocato in quella zona di campo e ora le squadre cominciano a crossare. Siccome siamo in Serie A, con un cross diretto ci sono giocatori che sono in grado, ovviamente, in Serie A di calciare forte già sul secondo palo. E già due volte già Zaniolo aveva sferrato il gol e si va a colpire quella zona. Quindi, probabilmente, anche a livello di castello difensivo si dovranno rivedere le posizioni da difendere. Chi
Assolutamente.
difende quale zona?
Sì. E volevo chiederti, Mick, prima Charlie accennava al fatto che ogni tanto inverte Felipe Anderson e Pedro, una a destra e una a sinistra. Secondo te dove rendono meglio i due?
Ma per quanto riguarda gli esterni, ad oggi li vedrei bene con Pedro a sinistra e Anderson a destra, perché questa è una squadra che ha bisogno di ampiezza. E su Pedro ci sarebbero un paio di parole da spendere in più, perché comunque è un giocatore che spesso taglia nel mezzo, anche in maniera perpendicolare, perché proprio viene utilizzato per dare una mano al palleggio. Siccome ci sono queste difficoltà con Luis Alberto e Leiva, spesso è Pedro che viene a ricevere palla e a dare una mano al possesso della Lazio, quindi viene utilizzato anche in questa maniera. Però il problema è che facendo così si svuota la fascia, perché appunto a sinistra la spinta del terzino sinistro non è ancora adeguata a quella che dovrebbe essere prevista nel gioco di Sarri. Quindi insomma, anche questa è una situazione che andrà sistemata. Poi credo che comunque la disposizione in campo dei due esterni continuerà a variare in funzione dell'avversario e del tipo di partita, delle difficoltà che si incontreranno.
E poi vedremo un po' come si inserirà Zaccagni, che finora ha giocato pochissimo e poi si è infortunato. Io sono molto curioso di vedere come funzionerà in un contesto totalmente diverso da quello del Verona e con a fianco non un giocatore come Lazovic o Di Marco che si sovrapponeva spesso a lui, ma con appunto un terzino come Yusai che rimane spesso bloccato e comunque quando si sovrappone non è che dia chissà che mano e chissà che apporto, oltre a magari far spostare leggermente un uomo avversario che appunto deve dargli maggiormente un occhio. Io direi che possiamo passare al terzo ed ultimo argomento di questa puntata, ovvero sia l'inizio di stagione della Sampdoria di D'Aversa, che ha fatto appena 6 punti in 7 gare, ma ha avuto il calendario più difficile della Serie A e forse di tutte le top leghe europee, perché ha giocato contro Milan, Inter, Juventus e Napoli, cioè 4 delle migliori 5, 6, 7 squadre del nostro campionato. E insomma, da un certo punto di vista ci sta che abbia fatto appena 6 punti, ma comunque qualcosina da rivedere, qualcosina di cui parlare sicuramente c'è, e quindi vi chiedo quali sono gli spunti che vi ha lasciato questo inizio di stagione della Samp.
La Sampdoria di Candreva, cioè chi si aspettava che potesse essere Damsgaard il faro di questa squadra, però è rimasto molto deluso.
Tra cui io che l'ho preso al fantacalcio.
infatti io mi riferivo proprio a questo.
Grazie.
Non volevo, diciamo, citarti. No, dicevo, Candreva infatti sta cannibalizzando quasi tutti i possessi offensivi della Samp. La Samp attacca molto a destra, si affida molto alle corse, ai cross, ai tantissimi cross di Candreva, ma anche Berzinski comunque è uno che dà una buona spinta, sicuramente più di Augello da questo punto di vista. Penso per esempio alla gara con l'Inter, dove erano entrambi praticamente i due fari offensivi, i due fulcri offensivi per la squadra di D'Aversa. Ecco, questo è un problema, nel senso che comunque per una squadra che alla fine ha un quartetto abbastanza offensivo, visto che sta giocando anche con Caputo e Quagliarella insieme, e poi volevo anche chiedere cosa ne pensate di questo duo finora, come li avete visti, non sta creando abbastanza, secondo me. Cioè, mi aspetto qualcosa in più da questo punto di vista. Non può appoggiarsi soltanto sui cross di Candreva, sui lanci di Candreva, eventualmente su magari qualche seconda palla conquistata da Tosby. È una squadra che con D'Aversa, tra l'altro, sta pressando molto quest'anno. Questa è una cosa che io non mi aspettavo in generale, perché non è una squadra che pressava altissima con Ranieri, e anche D'Aversa stesso al Parma non è che si sia contraddistinto per una fase di pressione ultra offensiva. E appunto è una squadra che pressa molto, però ecco, diciamo, a livello di transizioni, di opportunità, non è che stia creando tanto, ricavando tanto, a differenza magari di altre squadre come il Torino, per esempio, di Lucic, che questa cosa lo fa molto bene. Quindi mi aspetto che migliori in questi aspetti. Chiaramente a livello difensivo ha subito tanto, ma ci mancherebbe altro comunque contro le squadre con cui ha giocato. Penso ai 20 minuti contro la Juve, i primi 20 minuti, dove ha subito una marea di occasioni, cioè la Juve era da tutte le parti, e vedremo cosa succederà adesso con un calendario senz'altro più morbido. È chiaro che la squadra deve migliorare su entrambi gli aspetti. Credo che a livello difensivo miglioreranno comunque, e mentre a livello offensivo, ecco, dovrebbe magari cambiare qualcosina, dovrebbe anche cercare un po' di recuperare i vari giocatori che sono stati infortunati in queste settimane. Penso magari a Gabbiadini, che può dare qualcosa in più sulla tre quarti, magari non tanto a livello creativo, però a livello per lo più di finalizzazione, ecco.
Sono d'accordo con quello che ha detto Charlie, con l'analisi di Charlie, al netto comunque del calendario di cui parlava Gab. E francamente io non solo non mi aspettavo che D'Aversa si proponesse con un calcio proattivo anche in fase di non possesso, ma non ho capito nemmeno perché lo fa, perché questa è una squadra che aveva raggiunto un'ottima posizione di classifica l'anno scorso giocando un calcio reattivo, difendendosi anche abbastanza bassa e creando spazi o creando le premesse per attaccare in contropiede, e quindi non ho capito perché si è deciso di cambiare improvvisamente l'approccio. Forse credo che sia perché si pensa che alla lunga possa pagare, però ad oggi, al netto del calendario, non ha pagato. Fra l'altro, io ricordo per esempio la partita col Milan, dove la Sampdoria pressava fortissimo e il Milan utilizzava Maignan come uomo libero, spesso anche Brahim Diaz che si abbassava come uomo libero e risaliva perfettamente il campo. Quindi non ecco, vediamo anche la slide. Quindi non ho capito perché a un certo punto della partita la Samp non ha cambiato strategia, cioè non ha smesso di fare questa pressione alta e si è difesa un po' più bassa, invece ha insistito ed è stata quasi sempre imbucata. Quindi non è questa, ecco, la domanda più che mi faccio io, cioè come mai si continua con questo atteggiamento quando questa squadra, praticamente la stessa, con un altro atteggiamento aveva raggiunto la posizione di classifica che ha raggiunto l'anno scorso.
Secondo me la sua idea è quella di sfruttare la fisicità dei centrocampisti, Tosby soprattutto, per recuperare palla più avanti. Però è chiaro che, come hai detto te, al momento questa strategia non sta pagando, anche per le caratteristiche secondo me dei centrali, perché Cole e Yoshida alla fine sono due giocatori più bravi a difendere la metà campo, più bravi a difendere a ridosso dell'area di rigore, con così tanto campo da coprire e comunque non essendo dei centrali chissà che veloci in campo lungo, ci sta che possa giocare. Quindi io capisco le possibili intenzioni di D'Aversa, perché credo che la squadra anche sia più strutturata rispetto al Parma per difendersi in maniera aggressiva, però ad oggi non sta pagando, quindi dovremmo magari provare a rivedere qualcosa. Brahim Diaz, che hai citato te, è stato un esempio, ma anche Dybala appunto nel primo tempo contro la Juve è riuscito a trovare spesso tanti spazi, riusciva a far eludere il pressing della Samp.
Capisco, però secondo me si può fare difesa aggressiva anche nella propria metà campo senza per forza fare difesa posizionale, quindi lui potrebbe sfruttare una maggiore aggressività e puntare sulla fisicità della squadra difendendo però più in basso, 30 metri più in basso, e quindi magari proporre una via di mezzo fra questa idea che sta proponendo ora e quella che era la Samp di Ranieri. Poi per il resto sì, l'abbiamo detto, cioè è una strategia che per ora non sta pagando. Probabilmente la speranza è anche quella che questa strategia contro squadre più deboli, che hanno maggior difficoltà, che sono meno qualitative in palleggio, alla lunga pagherà. E quindi si soffre con la Sampdoria, si soffre con la Juve, si soffre con il Milan, ma con le squadre di pari livello, di inferiore livello, si realizzeranno dei vantaggi. Però, ripeto, ad oggi questi vantaggi non si sono visti nel cambio di atteggiamento. Vedremo più avanti.
Sì, io credo si possa giudicare meglio questo lavoro tra 3-4 partite, quando la Samp avrà affrontato un calendario un po' più nel complesso equilibrato rispetto a questo qua, che è stato davvero tanto sbilanciato verso avversarie forti. Io credo che comunque anche questa volontà di fare pressing alto possa essere dettata dal fatto che se tu ti abbassi troppo poi non è così facile, scontato, ribaltare il campo con due attaccanti come Quagliarella e Caputo, che insomma in campo lungo possono andare in difficoltà, soprattutto Quagliarella. E qui mi aggancio alla domanda che aveva fatto Charlie all'inizio, e cioè come vediamo la coppia Quagliarella-Caputo. Io finora li ho visti piuttosto male, perché mi sembra soprattutto Quagliarella un po' in difficoltà, mi sembra arrivato un po' nella fase piuttosto calante di carriera. Finora ha segnato solo un gol su rigore, tra l'altro, e il giocare con entrambi lì secondo me ti limita un po' nel complesso, perché nessuno dei due viene tanto incontro, perché diciamocelo, Caputo è un giocatore che tende più ad andare in profondità e Quagliarella è un giocatore che in questa fase della carriera tende a stare abbastanza fermo e comunque quando poi riceve dei palloni non è che li gestisca benissimo, e poi i due non si associano benissimo e si associano anche poco, insomma non stanno funzionando granché secondo me. E l'ideale per D'Aversa secondo me sarebbe quello di panchinare Quagliarella e far giocare Caputo in un 4-2-3-1 con il Gabbiadini o il Verre o magari anche Yattaren, che non abbiamo ancora visto perché deve ancora praticamente fare la preparazione, meglio, la stava facendo nelle ultime settimane. Ecco, magari provare un sistema diverso. So che ovviamente quello che ho detto è un po' un'eresia, perché comunque Quagliarella è capitano, è leader, e lasciarlo in panchina non è una cosa che puoi fare così e che potrebbe avere ripercussioni sullo spogliatoio. Però a livello di gioco, a livello anche di logica, secondo me sarebbe l'opzione più giusta da fare, e che potrebbe anche comportare un miglioramento delle prestazioni di Damsgaard, che magari verrebbe meno isolato sul lato debole, potrebbe partecipare un po' di più al gioco, potrebbe venire un po' più centralmente, ricevere palla nel mezzo spazio sinistro e potrebbe incidere anche un po' di più e avere anche un po' più di responsabilità. Poi chiaramente Candreva è il leader del gioco della squadra, e potremmo dire in termini cestistici che stiamo vedendo un Hero Ball Candreva, come si tende a dire in NBA, però sta facendo bene, cioè ok i suoi limiti, però Candreva finora è stato uno dei pochi, una delle poche luci della Samp, perché a livello sia di gol, visto che ne ha fatti 3, che di rifinitura, comunque è un giocatore importante. Con i suoi limiti, ripeto, perché poi in alcune situazioni, quando magari si abbassa e si accentra, rallenta un po' il gioco e fa perdere quei tempi di gioco che magari rovinano un po' le transizioni della squadra. però ecco, credo sia una delle poche luci di questo inizio di stagione. Un altro, secondo me, è Colley, che ok, col Napoli ha sofferto Osimhen e con la Juve ha fatto un grave errore sul terzo gol, poi però nel resto sta facendo secondo me bene, e con la Samp che svuota così tanto il centrocampo perché Thorsby si alza sempre sul mediano avversario e quindi rimane Ekdal o Adrien Silva a dover coprire tantissimo campo sia in verticale che in orizzontale, e la difesa che appunto quindi rimane spesso e volentieri scoperta e deve difendere correndo all'indietro, Colley secondo me sta facendo un ottimo lavoro e ha fatto tante chiusure di qualità nelle varie partite.
Ma guarda, sì, è chiaro che pressare in avanti, pressare alto, riduce in caso di riconquista della palla, se la riconquisti, il campo che devi coprire per andare in porta, e questo può aiutare Quagliarella e Caputo. Però secondo me, ripeto, la questione della loro convivenza potrebbe essere risolta, non dico panchinando totalmente Quagliarella, ma schierandone comunque sempre uno solo dei due da titolare, cioè alternando i due, e così avere comunque, nel caso tu decida di abbassare la prima linea di pressione, avresti comunque solo uno dei due che deve attaccare la profondità e non tutte e due, e magari puoi dare spazio a un altro giocatore più veloce, più in grado di coprire 30-40 metri di campo, 50 metri di campo. Quindi io credo che sì, anch'io l'ho visti male, credo che insomma qualche aggiustamento andrà fatto, però ripeto, è probabile che D'Aversa stia lavorando in funzione di tutto il campionato, cioè sapendo con le squadre più tecniche che questo atteggiamento può non pagare, e sperando che invece questo atteggiamento riesca a pagare diminuendo le corse, il campo da coprire dei due attaccanti, possa pagare con le squadre più piccole. Secondo me si poteva adattare l'atteggiamento e quindi anche la formazione iniziale al tipo di squadra che si andava ad affrontare, anche se non è facile cambiare atteggiamento da una partita all'altra.
Ecco, non diciamo neanche che la prossima partita Quagliarella segna uno dei suoi Eurogol con tiro al volo da 40 metri e palla all'incrocio. Questo non c'è bisogno di dirlo, perché dopo quello che abbiamo detto sicuramente...
Anche ritardo sul primo palo.
Va bene, qualunque un grandissimo gol Quagliarella lo farà o nella prossima partita o in quella dopo. Non c'è alcun dubbio dopo quello che abbiamo detto in questi ultimi 10 minuti. Io direi che possiamo chiudere qua, ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, e quindi saluto Michele Tossani, ciao Mick.
Grazie, un saluto a tutti, così posso andare a vedere l'ispettore Cogliandro, grazie.
E saluto anche Charles Nwakpa, ciao Charlie, anche tu vai a vedere l'ispettore Cogliandro?
No, io la studio un po' più, vado in Italia stasera. Ciao comunque, ciao a tutti.
Ciao.